RLB, radioattiva la notizia.
RLB che radioattiva la notizia, siamo sempre come ogni giorno al centro delle problematiche del nostro territorio, anche se trattando questa di problematica naturalmente andiamo anche oltre. E non più di qualche settimana fa parlavamo con il nostro autorevole ospite che sto per rappresentarvi, proprio dei turni massacranti che ci sono all'interno delle strutture ospedaliere, e nemmeno a farla apposta adesso c'è
perché lui l'aveva preannunciato.
L'aveva
in qualche
preannunciato.
Modo, sì. Buongiorno, abbiamo Fausto Sposato al telefono dell'IPASVI. Allora, lo avevamo detto, come dire, lo avevamo predetto che il 25 novembre sarebbe entrata in vigore questa normativa europea che impone appunto il riposo di 11 ore dopo i turni di servizio. Stiamo parlando ovviamente non solo di infermieri ma anche di medici, insomma del personale che opera all'interno, personale sanitario. E adesso però, come dire, ne vediamo gli effetti che in qualche modo erano poi quelli delle nostre previsioni, delle sue previsioni.
Sì, come no, anzi devo ancora una volta rimarcare il ritardo con cui e l'approssimazione con cui ci si appresta a cercare di sanare alcune situazioni che si potevano già prevedere e si conoscevano già da prima. Il problema non è tanto il discorso del riposo o meno, il problema è che non, con le risorse umane che ci sono oggi a disposizione, non si riescono effettivamente a garantire i riposi e i turni di servizio per come prevede la normativa europea, che non è tanto nel discorso delle 11 ore obbligatorie di stacco tra un turno e l'altro, ma la normativa europea prevede, ad esempio anche per la pronta disponibilità, che non può essere né anticipata né seguita da un turno. Cioè, quindi voglio dire, molti servizi saranno sicuramente ridotti e questo vuol dire disagi per tanti pazienti, soprattutto in questo periodo in cui molti pazienti hanno degli esami prenotati, molti pazienti hanno degli interventi prenotati. Quindi diciamo che noi puntiamo al fatto di immettere nel mondo sanitario, nel circuito sanitario, nuove risorse e quindi nuove assunzioni, perché c'è da stabilizzare i precari, c'è da assumere nuovo personale, tant'è che giovedì, non so se lo sapete, ma giovedì c'è un incontro e pare che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute con il Ministro Lorenzin hanno già varato un piano di prime assunzioni che parlano di almeno 4.000 unità tra medici e infermieri e operatori di supporto. Beh, che onestamente non risolvono i problemi, perché se lei pensa che solo in Calabria mancano più di 1.000 infermieri per garantire alla normativa europea di essere applicata. Quindi, solo in Calabria mancano più di 1.000.
Quindi sono 4.000 a livello nazionale?
4.000 a livello nazionale in questo primo momento, a parte naturalmente il personale a stabilizzare, quindi diciamo sono qualcosa in più. Però se lei pensa, così come abbiamo scritto nel pezzo, che l'età media degli operatori sanitari è sui 55 anni, molti arrivano, sono alle soglie della pensione, da qui a un anno a due anni ci sarà bisogno non solo di 1.000 infermieri in Calabria, ma addirittura di 2.000-3.000 infermieri, perché si va verso l'invecchiamento della popolazione sanitaria, degli operatori sanitari. Quindi è un problema che oggi si può affrontare, diciamo, con un piccolo margine, ma che va affrontato, e su questo non ci possono essere deroghe, e noi non possiamo consentire che gli infermieri, ma io lo dico non per gli infermieri, lo dico per i pazienti, che gli infermieri siano, come dire, utilizzati, anzi strautilizzati per coprire le carenze nel sistema sanitario, perché è di questo che bisogna parlare, avere il coraggio di dirle queste cose, le carenze organizzative di un sistema sanitario, e noi non possiamo derogare gli infermieri, ma lo dico per i pazienti, perché i pazienti devono avere la sicurezza di chi li assiste, di chi fornisce loro prestazioni. Onestamente, per qualcuno che lavora 24 ore in turni aggiuntivi, straordinari e turni ordinari, onestamente di sicurezza ce n'è ben poca. Noi su questo dobbiamo andare, sulla sicurezza dei pazienti.
Tra l'altro ci sono molti giovani che poi studiano, che come dire diventano anche, prendono, si qualificano come infermieri e che quindi forse in questo contesto non trovano spazio, cosa che invece sarebbe necessaria probabilmente.
Ma è normale.
Molti anche sono anche precari.
Se lei pensa però che noi storicizziamo una spesa in straordinario e in turni aggiuntivi, cioè quindi vuol dire i soldi li spendiamo. Sì. Allora spendiamoli per creare nuove assunzioni. Spendiamoli per fare in modo che i nostri giovani non vadano nelle altre regioni e negli altri paesi della comunità europea. Spendiamoli per questo. È un investimento che noi facciamo sui giovani, ai quali diciamo non andate lontano, rimanete qui, lasciate qui le nostre risorse, le vostre risorse anche di competenza, lasciatele qui, perché noi abbiamo la possibilità di lavorare. Non serve creare studenti, professionisti, laureati, se poi non gli si dà l'opportunità di lavorare. È di questo che bisogna parlare. Poi le carenze del sistema organizzative, l'assenza di onestamente una qualificata classe dirigente, e questo ce lo dobbiamo dire in tutta onestà, per rispetto verso i cittadini che pagano le tasse più alte d'Italia, credo, in questo momento. Sì. Allora, l'assenza completa il quadro, ecco questo.
Beh, la sua analisi è perfetta, e noi insomma speriamo anche che questa situazione possa cambiare, soprattutto perché a pagarne le spese, come lei ha sottolineato, sono i pazienti.
Ma parrebbe essere un vicolo cieco, perché non c'è proprio la volontà di spostarla questa cosa, di rimodularla, è vero? Mi sembra di aver avvertito questo.
Ma guardi, diciamo che la situazione è un attimino più complessa, perché lei in questo momento deve, io mi metto nei panni dei tanti colleghi, perché l'ho vista anche dal punto di vista di chi già lavora, dei tanti colleghi che hanno il blocco del contratto da 8-9 anni, quindi nessun incentivo di tipo economico. Gli unici incentivi, e la maggior parte dei miei colleghi, dei nostri colleghi e degli operatori, sono monoreddito, e gli unici incentivi arrivano da un minimo di straordinario, un minimo di turno aggiuntivo. Cioè, quindi magari qualche collega potrebbe dire, vabbè, io riesco a mantenere il nucleo familiare perché faccio delle cose diverse a parte l'ordinario. Però mettiamoci anche nei panni di chi un lavoro non ce l'ha, mettiamoci nei panni di cittadini che quando entrano in una sala operatoria, in un pronto soccorso, in un'unità operativa, vogliono del personale che gli dia delle risposte appropriate, e soprattutto vogliono che vengano assistiti, che siano assistiti in sicurezza totale. È di questo che dobbiamo parlare.
La ringrazio tanto, lei come al solito è preziosa per le nostre trasmissioni.
Una buona giornata
a voi. Buongiorno.
Buona giornata.